agli uffici che lavorano bene e, come si diceva in commissione, probabilmente è l'effetto combinato di varie situazioni. Una tra queste probabilmente è anche la nuova modalità di riscossione di ingiunzione che superando Equitalia per alcune tipologie di insoluto probabilmente disincentiva il fatto di rimandare, procrastinare il pagamento perché Equitalia poi alla fine faceva. Quindi insomma una parte per questo motivo e poi anche per altri motivi insomma l'insoluto si sta riducendo a una quota che insomma non dico sia fisiologica perché fisiologica sarebbe 0 o l'1%, però il 6% penso che sia per qualunque servizio, insomma, anzi per alcuni servizi è anche molto bassa, ma per questo insomma comincia ad essere accettabile tra virgolette. Ecco, l'altra cosa che aggiungo, perché non se ne è parlato stasera, forse anche se non è poi argomento della serata, ma abbiamo visto anche il discorso dei costi standard, che poi riprenderemo magari un'altra volta, però sarebbe interessante capire anche questo discorso, perché abbiamo visto che in base alle valutazioni fatte dall'IFL, penso, noi siamo molto sotto il costo standard. Può essere positivo o può essere che il costo standard è calcolato in un modo che adesso non comprendiamo ancora bene, però è un altro elemento che ci viene fornito e sul quale forse nei prossimi mesi, insomma, o anni si potrebbe ragionare, perché comunque se cominciano a pubblicare i costi standard, qualche ragionamento dobbiamo farlo per capire come ci posizioniamo e perché. Questa è la mia valutazione personale. E, aggiungo le ultime cose che sono queste. La qualità della raccolta è forse il problema maggiore che abbiamo se parliamo di rifiuti. Rubiani lo fa spesso, insomma, il controllore nel suo bidone, ma non solo lui, tra l'altro. Ci vorrebbe un controllo di vicinato per i bidoni, però sono battute, però. Sono persone che lo fanno già, perché quando noi andiamo a votare, io non ce l'ho più cassonetto, ma a votare il pattume, se stiamo lì 2 minuti e chiacchieriamo con chi è di fronte, magari ci accorgiamo se fa delle cose palesemente sbagliate. Poi se la persona non è onesta lo farà lo stesso, ma se è una persona onesta, ma magari disattenta, non proprio responsabile, forse cambiamo l'atteggiamento. E il vicinato, in effetti, dato che ha lo scopo anche di unire un po' le persone e farle riconoscere come era una volta. Era una battuta, ma forse potrebbe anche pian piano agevolare questa cosa, cioè non vorrei accollare anche questa responsabilità al vicinato, però forse si potrebbe sottolineare, se non si è già fatto, ai vari responsabili che anche l'attenzione a come si fa differenziata, in modo anche esatto saltuario o quant'altro, può essere un'attività fatta da chiunque in modo molto semplice, che però avrebbe anche un ritorno importante. Sulla riduzione del rifiuto, che è l'altro tema molto, molto grosso e importante, ci sono due strade. Una è il porta a porta per l'indifferenziata, perché lì davvero o uno lo conferisce in modo illegale in un altro comune oppure lo riduce, su questo non c'è dubbio. Per la differenziata l'unico modo probabilmente è disincentivare ad esempio l'uso della plastica, oppure riciclare il vetro davvero, non il famoso render, insomma. In alcune città europee o alcune zone stanno spingendo molto in questo senso, quindi plastica non dico zero, ma molto disincentivata economicamente, oppure in alcune zone proprio plastica zero. È chiaro che è un percorso lungo. Però, se vogliamo ridurre il rifiuto, il porta a porta non basta perché riduce l'indifferenziata tendenzialmente. E l'ultima ultime due cose sul discorso dei dati: il sindaco ha detto giustamente, molto onestamente, quello che sa e quello che fa. Moscatti ha ragione, nel senso che possiamo indignarci tutti, lo facciamo, credo che più di quello che già fanno i sindaci, tutti i sindaci, non solo quelli di centro-sinistra, si faccia fatica a fare, perché comunque tutti i sindaci, tutti gli assessori all'ambiente e anche gli uffici, penso, chiedono i dati e tante, poche volte, non lo so, non li ottengono né dati né dai gestori qualche volta. Quindi l'indignazione c'è già, è trasversale ed è tutta la provincia o la regione o anche la nazione. Quindi si può anche pensare a qualcosa di diverso, ma io penso che però ci sia già questa indignazione, non mi piace come termine, però insomma insofferenza forse anche da parte di chi amministra verso queste situazioni, dati che arrivano molto in ritardo quando arrivano. Su questo siamo tutti d'accordo, c'è poco da fare, poi è responsabilità anche nostra approvare questo PEF in modo che la raccolta dei rifiuti a Campo Gagliano vada avanti, però capisco le osservazioni fatte in precedenza. L'ultima cosa, sul fatto dell'aumento uguale per tutti in percentuale, si possono fare varie considerazioni, tutte magari anche giuste. Probabilmente se vogliamo parlare di politiche familiari, è giusto che una persona sola in proporzione paghi di più di una famiglia di quattro persone, in proporzione intendo, se vogliamo favorire le famiglie. L'aumento sulla persona singola è di 8 euro quest'anno, quindi nessuno sputa sugli 8 euro, che è la pensione minima o neanche quella, 8 euro, però sono 8 euro all'anno. Quindi non è tanto infatti il tema dell'anno, perché insomma siamo anche Moscati, penso intendesse il fatto che se gli 8 euro sono 8 euro tutti gli anni, da qua in poi, o 10 o 12, su questo siamo d'accordo. Però cioè, sull'aumento non vorrei che passasse il concetto che l'aumento di quest'anno in quanto tale sia... insomma, sia un aumento disastroso per una famiglia, ma al di là di questo, ci tenevo a dire che insomma, il modo con cui sono fatte le tariffe credo sia anche legato al fatto che una famiglia di 4-5 persone, che ha fatto anche dei figli magari, non può pagare proporzionalmente come 5 volte una persona singola. Poi è vero che è una lotta fra poveri, purtroppo, perché favoriamo magari in questo modo un po' di più le famiglie numerose, un pochino, l'anziano solo è svantaggiato, lo sappiamo, però da qualche parte l'asticella va posta. Penso che fosse questa l'intenzione originaria. Poi qualunque altro metodo potrebbe essere ugualmente corretto. A un certo punto si fanno delle valutazioni. Quindi, vabbè, più o meno è quello che volevamo dire, il nostro voto comunque sarà favorevole, nonostante le perplessità che anche noi condividiamo, ma occorre comunque che questo PEF venga approvato e le tariffe pure per accogliere poi i rifiuti.
Grazie, altri? Massacurati? Allora, intanto ringrazio l'intervento di Cammellini perché è stato puntuale, esaustivo e anche molto veritiero nelle cose che sono state dette, anche quelle del sindaco. E la mia critica nell'aumento della tariffa, al di là delle disuguaglianze che anch'io ravvedo e che non reputo sia corretto che un ipermercato paghi in percentuale in più tanto quanto una famiglia, che ci sia un aumento pari, perché penso che la politica serva anche a questo, a fare delle scelte, no? Politiche di aumento, quindi a scegliere le categorie che devono pagare di più e quelle che devono pagare di meno, una scelta politica. E quindi mi aspetterei magari anche in futuro in un investimento nell'abbassamento delle tasse con degli incentivi magari di diverso tipo per certe fasce della società. Ma quello che volevo sottolineare con la mia critica è che purtroppo l'aumento della tariffa fa passare anche chi si impegna molto come un'amministrazione che cerca di portare il porta a porta, no? E quindi di andare a razionalizzare quelli che sono i costi e quindi la tariffa, fa passare l'amministrazione come lo sceriffo di Nottingham, no? Che deve andare purtroppo a svolgere un ingrato lavoro per l'inefficienza di un gestore che ad oggi non ci dà i dati, e a me il fatto che non ci vengano dati i dati mi sembra paradossale. Sono convinta che vengano chiesti dall'amministrazione. Ripeto, mi sembra paradossale che non vengano dati, perché fino a prova contraria è un gestore che lavora per un'amministrazione e non solo per una, per tante amministrazioni. Quindi mi aspetterei con un aumento di questo tipo che ci sia un coro di voci unanime da parte delle amministrazioni pubbliche dove si chiedono i dati. Perché i luoghi per chiedere i dati ci sono e sicuramente quando c'è un'unanimità nel chiederli, probabilmente anche il gestore si sente più sollecitato a darli. Anche perché questo gestore, se si appresterà a fare delle gare d'appalto, i dati a qualcuno li dovrà dare e i dati li avrà dovuti preparare, giusto? E quindi i dati ce li ha. Probabilmente non ha un sistema di gestione chiaro e trasparente e fatica a dare i dati. Non ho capito sinceramente qual è il processo per cui se si devono mettere a elaborare i dati e a darci dei dati chiari ci aumentano il costo. perché mi sembra che sia il loro lavoro darci e fare i conti, no? Quantomeno, insomma, come gestione dovranno ogni tanto cosa fanno oltre a gestire la raccolta dei rifiuti? Dovranno anche fare i conti di quello che hanno raccolto, no? Per qualche dato darci. No? Non capisco qual è la differenza tra darci un dato impreciso e darci un dato vero. Queste sono i dubbi che ho in mente. E il mio chiedere di non aumentare le tariffe non è in virtù di... ma è un incentivo all'amministrazione, perché so che l'amministrazione cerca di fare un buon lavoro, però il dato che ne esce non è quello. Cioè, e mi aggancio anche all'idea di cultura, no? Di fare la differenziata a cui accennava Camellini prima. Se il cittadino non vede un piccolo significativo riscontro sulla tariffa quando magari si è impegnato, perché un pochino di incremento sulla differenziata l'abbiamo vista, dice: ma scusa, io faccio la differenziata, mi sbatto, passiamo il termine, mi impegno a fare la differenziata perché sappiamo che comunque è una gestione abbastanza articolata, e mi aumenta la tariffa. Cioè, qual è il nesso? Ho fatto più differenziata, dovrebbe stabilizzarsi o diminuire? In quanto tempo diminuirà? Perché poi è difficile spiegare a un cittadino che dobbiamo aspettare la gara d'appalto, cercare, cambiare bacino, fa complicato. E questo purtroppo disincentiva, a mio parere, la differenziata. Comunque non insinua una cultura l'importanza della differenziata. Quindi in questo chiedo aiuto, anche sollecito anche l'amministrazione, che insomma ci sono vari progetti sul riciclo, ma di cercare di veicolare ancora di più per cercare di migliorare questi dati con dei progetti, e forse questi sono anche investimenti, di insegnamento ai cittadini di raccolta differenziata, di utilizzo minore, no? Di contenitori, di quella cultura che probabilmente c'è nei paesi scandinavi o dove fanno la conversione tra la plastica e il vetro. Quindi la mia critica non è una critica politica sulla tariffa, è una critica di merito, perché è nostro diritto esigere questi dati. Probabilmente è la prima missione, il resto lo fanno i cittadini facendo la differenziata. Noi dobbiamo chiedere i dati, fondamentale, e se non lo può fare un'amministrazione, non può incidere un'amministrazione relativamente piccola come la nostra, lo possono fare tanti sindaci insieme, e io come rappresentante dell'opposizione lo faccio volentieri a fianco dell'amministrazione, perché veramente mi sembra paradossale questa situazione. È come andare a fare la spesa e non sapere quanto costa la cosa che compri. Circa. Grazie.
Rubiani?
Mancavo solo io, grazie. Vorrei di essere breve, ma insomma si fa fatica su un tema del genere. Io partirei da un numero. E poi, ecco, anzi, prima anticipiamo una cosa. Vorrei che per un attimo ci dimenticassimo l'appartenenza politica o partitica, perché alla fine poi i rifiuti non sono né di destra né di sinistra né di centro, ma costano in base a come li gestiamo e come li produciamo. Allora, partiamo da qualche numero. Noi, se vi ricordate, quando abbiamo cominciato questo mandato, era il 2014, e producevamo poco meno di 720 kg di rifiuti urbani a testa. L'anno prima erano stati quasi 750. Io non ero qui, ma partecipavo ai lavori del gruppo Ambiente, adesso stasera siamo in pochi di quelli che c'erano, ma insomma, ed eravamo scandalizzati perché eravamo oltre 100 kg sopra la media provinciale. E allora, aprile 2014, furono inaugurate le due stazioni, nelle due stazioni di servizio Campogalliano Est e Campogalliano Ovest, un sistema di raccolta, perché la colpa era in buona parte addebitata alle stazioni, c'è traffico, turisti, bla bla bla, eccetera, e quindi quelli poi fanno un porcaio che differenziano peggio di noi cittadini, che non lo facciamo tanto bene lo stesso, e quindi bene. tutto bene, quindi a fine 2014 719 dice, beh, l'abbiamo aperto in aprile, buoni risultati. 2015, 802. 2016, 903. Allora dici, alt, non abbiamo individuato il problema e bisogna che lo individuiamo. In provincia sono rimasti ai 650 kg. Noi con i 903 ormai certificati del 2016, perché questi sono dati dell'ISPRO, non sono più chiacchiere, sono la somma dei MUD e tutto il resto che arriva giù, da parte dei gestori, da parte degli produttori, eccetera. Noi abbiamo vinto la classifica del peggior produttore di rifiuti della provincia di Modena, che sinceramente... Io credo che in molti qui dentro ci vergogniamo di aver vinto questo premio, non solo io, ma penso che sia abbastanza condiviso. Allora dobbiamo darci da fare perché, per risolvere il problema, per affrontare il problema. Quindi capito che in realtà l'autostrada non era il problema, prima negli interventi si è parlato anche dei laghi eccetera, Sestola che non ha i laghi ma che d'estate quadruplica gli abitanti rispetto ed inverno la stagione sciistica rispetto alla normalità ha 880 kg, noi siamo a 903, quindi non è il turismo quello che ci dà, c'è qualcos'altro che ci sfugge. Poi tra l'altro, se uno guardasse un po', se avessimo qualche informazione in più, dispiace che anche l'amministrazione non le possa avere, ma sarebbero fondamentali per capire dove mettere le mani per affrontare il problema, sarebbe anche interessante capire le 3600 tonnellate di differenziata che ERA gestisce, ma cosa c'è dentro? Cosa c'è dentro? Perché oggi sappiamo cosa c'è nelle 5800 totali, ma non sapendo le industrie e le loro 2200 cosa sono, non possiamo sapere neanche dire. Dico che sarebbe importante sapere cosa c'è dentro, perché non è che hanno tutte lo stesso costo i rifiuti differenziati. Il costo finale, quindi anche dedotti i ricavi da vendite col CONAI, passa dai 21 euro del legno ai 197 euro a tonnellata sempre della plastica. Allora, al di là del fatto che la plastica mi costi, nonostante i ricavi, più del rifiuto urbano indifferenziato, mi lascia un attimo perplesso. È vero, è leggera, il costo di trasporto è altissimo, però chiediamoci, ha senso questa storia? Rimane il problema che, non avendo dati divisi, ok, a grandi linee vi sto raccontando un film che, avendo poi un dettaglio migliore, potrebbe essere parzialmente da correggere. Non dico sbagliato completamente, perché poi i grandi numeri sono questi, ma insomma, per trovare un indirizzo vero dove andare e cosa fare. Tra l'altro, a forza di andare in su e a forza di far scendere il costo del personale per trasferire la gente all'Unione, sta diventando la seconda voce del bilancio comunale questa. 1,6 milioni di euro che, dopo i 3 milioni dell'Unione, credo che non ce ne sia un'altra, dico bene, perché il personale è lì a cavallo, è 1,570 o 1,6, qualcosa del genere. Quindi è la seconda voce, non stiamo parlando di niente per i cittadini, ancorché è vero 8 euro in più, più 5 dell'altro anno, più l'1 dell'anno scorso, ma fa niente, 13-14 euro, sembrano non un gran lavoro, ma alla fine stiamo parlando della seconda voce del bilancio comunale. Abbiamo provato anche a dare un'occhiata al raffronto tra i costi che espone Atersir come buoni e definitivi, ed oggettivamente questo certifica che i costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata, i CGD, parentesi B, come chiama l'Atersir, sono cresciuti in questi anni del 58,54%, quindi sono passati da 380.000 euro a 603.000, che dice, beh vabbè, è aumentato anche il tonnellaggio differenziato, vero, ma non è aumentato così tanto, è aumentato meno. Perché? Perché il costo della raccolta ha avuto una botta dell'86%, che non è il 58%. Quindi cosa sta succedendo nella raccolta differenziata? Lo dico non per fare così delle chiacchiere, ma perché, per dire, ci sono dei punti dove bisognerà che riusciamo a convincere chi dovrebbe essere il nostro servizio Atersir a darci più informazioni, perché se no, per quanto cerchiate e cerchiamo di far qualcosa di meglio, se non sappiamo l'origine di questi numeri, domani ci raccontano un film diverso e noi diciamo va bene lo stesso. No, non è questo il tema. Quindi questo è un altro punto, perché la raccolta differenziata costa così tanto? Faccio presente che in questi anni, alla fine di ogni ragionamento, noi abbiamo visto man mano avvicinarsi il costo della tonnellata differenziata a quello dell'indifferenziata, che è una follia, lo diceva già prima qualche mio collega consigliere. L'ultimo anno, ma è previsionale, sembra che si allontani di nuovo, speriamo che sia vero, di non essere smentiti l'anno prossimo, perché qui faccio un inciso: è vero che l'anno scorso abbiamo aumentato solo dell'1,28%, ma i 52.000 euro che ci hanno portato a nuovo quest'anno erano un altro 4% dell'anno scorso, Cioè poi dopo possiamo cambiare, ma non cambia, sarebbe minore l'aumento di quest'anno, ma maggiore, se rispettiamo i tonnellaggi, ma maggiore di quello dell'anno scorso, ma maggiore l'aumento dell'anno scorso, quindi non così diverso da quanto è stato poco fa detto. Da ultimo, un'ultima considerazione vogliamo fare, che noi vorremmo essere consiglieri e non notai. Noi su questa storia del PEF, dei rifiuti, della TARI, siamo dal 2014 dei notai. Certifichiamo che, stante che il foglio di Atersi, i costi che Atersi sono quelli, noi non possiamo far altro che ribaltarli così. Poi con delle obiezioni di Moscati di quest'anno che parzialmente, anzi che condividiamo in parte, non completamente, ma insomma siamo anche notai in una qualche maniera. Ma il tema è, noi siamo consiglieri, cioè, noi abbiamo necessità di elaborare delle idee o delle attività che migliorino questa situazione, dircele qui e poi provarle a fare. Avevamo suggerito di favorire il compostaggio domestico, se vi ricordate, con un ordine del giorno che abbiamo approvato, se ricordo bene, all'unanimità, l'attività è stata fatta molto bene dall'amministrazione l'altro anno, purtroppo eravamo i soliti noti, quindi c'è anche un lack di una mancanza di voglia di partecipare, perché non è la conoscenza lì, c'era modo di acquisire della conoscenza, ma avevamo anche prima proposto una raccolta differenziata del PET presso le scuole all'interno di un progetto di Minerva che è già sviluppato, è già svolto da anni in un altro comune della provincia, che avrebbe permesso, al di là di far aumentare il ritorno alle scuole di un ordine di grandezza, quindi qualche migliaio di euro, decine di migliaia rispetto alle centinaia, ma avrebbe ridotto il quantitativo di plastica, come ho detto poc'anzi, è uno di quelli che ha un costo, ancorché differenziato, per tonnellata più alto di tutti gli altri. L'ultima notazione. La relazione di IERA, che dovrebbe essere quella che spiega, che è allegata al PEF. Bisogna richiamare IERA per dirgli che i compitini di quinta elementare li mandano ai bimbi di quinta elementare. Ci sono addirittura sbagliate le date. Nel 2017 si faranno... No, il 2017 è il consuntivo che mi stai raccontando. Quindi... Insomma, non possono prenderci in giro in questo modo. Incassano da noi 1.200.000 euro, quest'anno un po' di più, bisogna che si diano da fare. Tra l'altro non è che li incassano tutti per smaltimento rifiuti, ma per i costi generali di gestione, 99.000 euro 2 anni fa, 114.000 l'anno scorso, 63.000 previsti quest'anno. Costi comuni diversi, vabbè, lì ci sono anche 52.000 dell'anno scorso che sono legati a un'altra storia, ma insomma parliamo di anche lì qualche decina di migliaia di euro. Quindi non è gratis, vengono remunerati per fare i lavori. Gentilmente bisogna che ci trattino come dei clienti e non come dei sudditi. In fondo a tutto ciò era il cosa fare. Allora, noi proponiamo di rivalutare la questione di Aminerva, ve lo anticipiamo qui, probabilmente ripresenteremo, al massimo verrà bocciato di nuovo lo stesso ordine del giorno, e proponiamo qui anche di sederci intorno a un tavolo senza far troppo caso alla provenienza di prima, perché la proposta Moscati l'avevamo fatta anche noi 2 anni fa, se ricordo bene, sederci intorno a un tavolo e dire ok, abbiamo questi problemi, quali numeri ci mancano per poter intervenire e cosa vogliamo fare, perché a 8 euro 5 o 2 all'anno andiamo in su e non risolviamo nessun problema, né quello dei costi, né quello ambientale, né quello di una gestione corretta da parte del gestore. Grazie.
Vuoi dire qualcosa? Volevo solo dire, fare un paio di osservazioni puntuali. Allora, Moscati, il tema della divisione della proporzionalità fra i cittadini e case abitate e case non abitate. Allora, case non abitate. Vi ricordate quando ci dite e ci diciamo del urbanistica, incentivare le abitazioni del centro, la riqualificazione per non lo spreco del territorio, tutte queste robe qua? Noi abbiamo pochissime leve per fare queste cose. Una piccola leva che abbiamo è quella di disincentivare anche con queste cose il mantenimento di case vuote. Okay? È evidente che per una casa vuota pagano di più del pattume, quindi a parte i costi generali della collettività, è evidente che ne fanno meno di poi ci sono le case vuote dei cittadini che abitano all'estero, che ogni tanto vengono ad abitare qua, quindi non si sa poi esattamente bene com'è, e ci sono le case che rimangono vuote. Bene, questa è una delle piccole leve che in passato noi abbiamo mantenuto, è stata fatta per dire che anche, c'è anche questo motivo, per dire è una piccola leva, guarda, se tieni la casa vuota ti facciamo pagare il massimo dell'IMU, questa roba qua, ma ti facciamo pagare anche questi costi che sono comunque anche in parte della collettività. Forse l'ha già detto Camellini, il discorso delle politiche familiari per i rifiuti. Allora, intanto facciamo un esempio banale da cittadini. Quando si compra la confezione con dentro una bistecca, che ce ne, della carne, che con la plastica e tutto, che ce ne sia dentro una bistecca per la nonnina che abita da sola, che ce ne siano dentro 8 che uso io a casa mia, la plastica e il vassoio sono sempre quelli. Quindi ho fatto un esempio. Quindi si consuma anche, cioè si produce anche un pochino non proporzionale in una famiglia numerosa rispetto al singolo. Ci sono alcune cose evidente che sono basate sulla quantità, alcune cose che per l'imballaggio, l'impacchettamento è uguale che sia per uno che sia per di più. Però anche qui era fatto per un discorso di incentivazione di politiche familiari, semplicemente questo punto. Poi è evidente che andiamo a trovare sempre il soggetto che, come posso dire, che sostiene quello che stiamo dicendo, quindi pensiamo all'anziano da solo che ha la pensione minima 500 euro, poi non lo so, insomma ci sono anche altri tipi di anziani che abitano da soli, ecco, mi fermo qua, non è questo, ma era un'incentivazione di politica familiare. E ricordatevi, lo diciamo già da subito, poi ci sarà chi ci sarà seduto attorno a questo tavolo, l'idea del porta a porta e della tariffa puntuale, andare a dire ai cittadini, lo diremo, lo diranno quelli che ci sono, cioè in parte, in buona parte è così, che si paga quello che si consuma, non è mica vero al 100%, questo discorso qua. Intanto ci sono dei costi fissi, anche penso agli altri 3 comuni dell'Unione Terre d'Argine, no? Ci sono dei costi fissi che sono comunque, cioè la tariffa non è 100% basata su quello che consumi, ci sono dei costi fissi e c'è comunque una ridistribuzione sulla collettività di alcune situazioni particolari che mi trovano personalmente molto d'accordo. Vi faccio un esempio: i pannoloni per gli anziani, i pannolini per i bambini, eccetera, eccetera. Le famiglie che hanno queste situazioni hanno una riduzione su questi rifiuti del 90%. Io credo che sia giusto. Quindi andare a dire a un cittadino, cioè. Intendetemi, è evidente che la tariffa puntuale ti incentiva a comportarti il meglio possibile perché altrimenti paghi di più, però è anche vero che non bisogna esasperare questa idea, perché si arriva altrimenti all'individualismo assoluto, che c'è quello che fa tutto così e poi dopo chi ha dei problemi a casa ci rimette. Quindi è così anche per le aziende, perché quando la Mazzacurati dice, ha detto un ipermercato, forse sotto ipermercato sarà Conforama, immagino, perché è l'unico grande che abbiamo. È facile dire i cittadini, immagino che lei volesse dire che farebbe pagare meno il 4,8 lo differenzierebbe fra cittadini e imprese. Si dice per mercato, cosa vorremmo fare? Cosa vorrebbe fare? Diminuire i cittadini, aumentare le imprese? Aumentare i cittadini e diminuire le imprese? Anche, ecco, esatto, no, siccome l'ha detto, però non dicendo quale avrebbe preferito, adesso fa lo stesso, però è evidente che anche dobbiamo avere un occhio di riguardo anche per le imprese, perché poi quando parliamo di paese attrattivo per le imprese, no, è chiaro che devono pagare quello anche loro la loro parte, però è sempre un equilibrio politico da trovare, perché un'impresa che è poi qua dà poi anche lavoro ai nostri cittadini, che altro che la tariffa di 300, 200, 400 euro che va bene, che è anche molta, però insomma avere un lavoro è la cosa più importante, quindi è evidente che c'è un equilibrio politico da tenere. Ultima cosa per rispondere a Rubiani, anche qua l'ho già detto prima che non abbiamo i dati certificati, però se vogliamo questo tonnellaggio che abbiamo in più, che siamo il primo paese della provincia, ora intanto anche noi abbiamo gli abitanti equivalenti, non solo Sestola, ce l'abbiamo anche noi, gli abitanti equivalenti, sia per l'autogrill sia per il turismo. Vi ricordo, ho il dato del 2014, perché poi non c'entra era della provincia, non è diminuito, anzi forse anche un po' aumentato con la ripresa dell'economia, con la parziale ripresa dell'economia. Noi siamo il comune, siamo il terzo comune della provincia di Modena che ha più turismo, che ha più presenze alberghiere. Io mi ricordo a memoria il dato del 2014, primo comune della provincia di Modena, Modena, secondo comune Maranello, terzo comune Campogalliano, che dice caspita, turismo Campogalliano, è tutto turismo economico, che 70.000 presenze, 90.000 presenze, Carpi ne aveva 70.000, abbiamo più turismo noi negli alberghi che il comune di Carpi. Questo ci porta ad avere anche noi un numero di abitanti equivalenti molto alto, però la tariffa, la percentuale rimane comunque molto alta, quindi non possiamo neanche dire che è per questo. Allora, qual è il vero tema? Cioè, che cosa abbiamo di diverso rispetto a tutti gli altri comuni della provincia di Modena? Perché è evidente che più o meno, insomma, i nostri cittadini, noi cittadini, ci comporteremo più o meno come gli altri cittadini a parità di tipo di raccolta. Cioè, non credo che abbiamo i cittadini più negligenti sulla raccolta differenziata. Le aziende si comporteranno forse più o meno come le altre aziende. Qual è il tema? Il tema, basta guardare, lo guardavo ieri in Unione Terre d'Argine su uno studio che stiamo facendo. Se voi guardate su una cartina la grandezza del centro abitato del comune di Campogalliano e la grandezza della zona industriale, la nostra differenza è lì. Il nostro pattume che ci fa arrivare 800 kg, 900 tonnellate che abbiamo, sono rifiuti prodotti in più dalle aziende. Poi ritorniamo a dire dovremmo far pagare di più le aziende probabilmente. Cioè, un'idea potrebbe essere quella, produci più rifiuti e ci fai aumentare... ci dicono che non siamo bravi in Atersir, quindi ci aumentano il costo anche per questo, perché non siamo dentro le tonnellate che è previste per un comune come il nostro. Noi abbiamo uno squinterno di aziende che è sproporzionato rispetto ai nostri abitanti, tant'è che, se vi ricordate, è uscito l'anno scorso, un anno e mezzo fa, 2 anni fa, siamo anche il comune che ha minore disoccupazione, ve lo ricordate? Non solo il secondo in Emilia, se non mi ricordo. Cioè, insomma, ci sono poi tutti i pro e i contro. Abbiamo molto pattume perché abbiamo molte aziende rispetto al nostro territorio. Evidentemente gli abitanti equivalenti non sono conteggiati abbastanza rispetto al numero di aziende, che è vero che smaltiscono in modo individuale, ma è anche vero che gli abbiamo permesso i rifiuti assimilati urbani, come si chiamano, e gli assimilabili, insomma, e quindi molte aziende utilizzano anche il nostro sistema di raccolta comunale. Quindi è questo, c'è il contro, ma c'è anche il pro, insomma. Ballista.
No, molto brevemente, perché il sindaco ha già risposto ad alcune questioni, ma condivido il senso, lo spirito della discussione, che è quello di approfondire queste questioni, ritenendola non solo perché è la seconda voce del bilancio, ma perché, come dire, il dato del rifiuto riguarda anche la qualità sociale, la qualità, la sensibilità culturale rispetto ad un tema che in prospettiva sarà sempre più pesante. Allora faccio presto nel dire questo. Io sono d'accordo sul fatto che 903 chilogrammi per abitante preciso, che non sono tutti nel PEF, perché i 903 sono comprese le quote non gestite, le quote gestite direttamente, che è una parte di, che sono assimilati ai rifiuti solidi urbani, ripeto, per precisione di definizione, assimilati ai rifiuti solidi urbani prodotti dalle imprese, che hanno un'altra strada dal punto di vista del costo economico e della ripartizione. Ma è giusto citare i 903 kg perché sono la produzione complessiva di rifiuti solidi urbani più gli assimilati, su cui si calcola anche la differenziata. È giusto fare questo. E su questo sono completamente d'accordo, bisognerebbe avere dati disaggregati sia sulla differenziata che sull'indifferenziata per capire di più dov'è che bisogna intervenire. Prima questione. Seconda questione. Il cuore della questione è far calare, comunque, al di là dei 903, se siamo primi o se siamo secondi o se siamo terzi in classifica, non importa. Il dato è che bisogna far calare la produzione di rifiuti. Questa è la questione. Questa è la questione che c'è per tutti, tant'è che tutta la normativa è impostata in questo senso, in questa direzione. Capito il problema, naturalmente. Io posso dire, stamattina ci siamo andati da fare per avere dei dati in più che abbiamo poi dato, trasmesso, eccetera, eccetera. Capite la questione, in ogni caso che i rifiuti calino. Allora, io sono d'accordo anche con la riflessione che faceva il consigliere Moscati, cioè va bene l'aumento, ma però se alla fine non si interviene, non si interrompe questa spirale negativa, non ci sto. Ma guardate che i primi ad essere d'accordo con questa logica siamo stati noi. Se abbiamo deciso di cambiare bacino e se con ansia stiamo aspettando la gara per cambiare anche gestore, il che significa cambiare sistema, l'amministrazione ha fatto questa scelta. Quindi il punto è che il ritardo della gara ci pone dei problemi, ci pone delle questioni. Siamo, la terminologia che usavo prima, a metà del guado. Quindi il problema non è neanche investire sul porta a porta, io investirei su tutto il comune sul porta a porta, ma quello che secondo me è un danno per i cittadini è fare gli investimenti a oggi sul sistema porta a porta di era e doverlo cambiare domani perché cambierà il gestore. Questo sì che è una cosa che non va bene. Quindi, ecco, io volevo solo, come dire, precisare queste questioni perché, ecco, voglio dire, noi... Io spero, siccome le gare sono già cominciate, spero che entro quest'anno la gara si faccia, si doveva già fare l'anno scorso, ma questo non dipende purtroppo dall'amministrazione, e completare il percorso di cambiamento radicale del sistema che abbiamo incominciato con la richiesta di cambiare bacino. Questo. Chiarito questo, poi ognuno assume le sue responsabilità, è giusto che si esprima secondo le proprie convinzioni, eccetera, eccetera. Ecco, però dobbiamo essere chiari su qual è la questione. La questione è far calare i rifiuti. Il sistema per far calare i rifiuti è il porta a porta con tariffa puntuale, come da risultati che avvengono negli altri comuni. Speriamo di poterlo fare nel tempo più rapido possibile.
Bene. Dichiarazione di voto? Sì, immagino. Rubiani.
Grazie Sindaco. Ovviamente dopo quello che abbiamo detto voteremo contro questa delibera e capiamo la necessità che il sistema vada avanti, ma in questo modo è troppo tempo che diciamo che dal punto di vista organizzativo rivisto e non succede nulla, quindi voteremo contro. Approfitto della dichiarazione di voto per dire che non sono le aziende Perché l'indifferenziato siamo in media, un dato che prima non avevo detto, ma così lo distribuiamo, siamo in media provinciale, siamo da alcuni anni tra i 240 e i 250 chili per abitante, quindi dal 2013 in poi siamo sempre ballati all'intorno, quindi, e questo è in linea con il dato provinciale. La differenziata per abitante invece è 100-150 kg superiore al netto del gestito, del non gestito da ERA, è di 100-150 kg superiore alla media provinciale. Ecco, questo era per dare un'informazione corretta del tutto. Ribadiamo che voteremo contro e ci terremmo a che venisse convocato un tavolo per cominciare a parlare nel merito di questo tema. Grazie.
Grazie, Massa Curati.
Sì, grazie Sindaco. E noi voteremo contro perché nonostante gli sforzi che ci vengono insomma, raccontati, palesati e le idee che condividiamo, non ne vediamo poi, non ne abbiamo ancora poi visto il risvolto, quindi non possiamo che votare contro un aumento di una tariffa che non vede dati certi. Grazie.
Allora, mettiamo in votazione. Moscati.
Ok, sì. In realtà non è una dichiarazione di voto, sarebbe il secondo intervento, no? La scaletta secondo il regolamento di funzionamento. Secondo intervento, tempo un minuto per l'intervento. Sono tre punti, no? Il bilanciamento del costo tra le famiglie. Sostanzialmente sì, verissimo, ammortizzamento sociale e quant'altro. L'ammortizzamento sociale è un'altra cosa. Il costo dei rifiuti, se facciamo in modo che sia effettivamente proporzionale alla quantità dei rifiuti, incentiviamo a ridurre i rifiuti, che è il nostro problema principale, devono ridursi. E quello è il nucleo. La questione delle case vuote e quant'altro, è giusto che però anche il vuoto paghi, se non altro perché la casa non sparisce dal paese, per cui il volume su cui va fatta la raccolta rimane, per cui comporta un aumento dei costi, perché se spariscono le persone non spariscono i cassonetti, quindi quello è giustissimo. Per quanto però poi riguarda la questione dei dati, sì, è vero, l'amministrazione sta facendo la migrazione proprio per rispondere a un problema che sente suo, ma quando siamo passati all'altro bacino, se non abbiamo i dati dello storico e non ci danno i dati di come è stato finora e di com'è quest'anno e di come sarà il prossimo, passeremo fra due anni e cosa ne sapremo del miglioramento che abbiamo ottenuto, di come è andata e di come non andrà? Zero, perché se non abbiamo un termine di paragone su oggi, su ieri, per poter valutare il domani, noi sappiamo zero, ci muoviamo come un guidatore auto col sole negli occhi che non vede niente e spera di riuscire a tirare dritto perché chissà è un'autostrada magari. E questo è tutto, cioè, io sono d'accordo con voi, però è abbastanza chiara come questione. Grazie.
Dunque dove siamo? Allora, votazione del punto numero 3, approvazione del piano economico finanziario delle tariffe della tassa sui rifiuti, Tari per l'anno 2018, chi è a favore?
Devo stare il braccio in giro.
E centrosinistra insieme per Campo Gagliano, contrari? Futuro per Campo, Cambio Campo e Progetto Campo. Immediata eseguibilità come sopra? Ok. Allora, punto numero 4. Approvazione aliquota imposta municipale propria dell'IMU. Do la parola all'assessore Ballista e faccio Moscati, abbiamo parlato di aumenti, ha detto che sono sempre aumenti, andiamo a parlare di diminuzioni.
Questo è un po' più semplice. Allora, il punto riguarda la riduzione della aliquota e del gettito dell'IMU in aree cosiddette esondabili, poi spiegherò perché uso il termine cosiddette esondabili. Ecco, appunto, chiarisco che non esiste la classificazione sulle aree esondabili se non rispetto ai fini della predisposizione dei piani di protezione civile. Dico questo perché ne abbiamo discusso in commissione. Allora, noi a Campogalliano abbiamo un'area che si allaga quasi sempre in caso di piena del fiume Secchia, e sulla quale già esiste un regime di IMU ridotta dall'1,04 allo 0,76 per gli immobili naturalmente presenti in questa area, escluse le particelle che sono esentate, come quella dei coltivatori diretti che sono esentati appunto totalmente dall'IMU. E per quanto riguarda questa zona, cioè nella quale oggi si paga lo 0,76% di IMU, proponiamo una riduzione allo 0,52. Naturalmente questo comporta anche un calo di gettito pari a circa 5.000 euro. Adesso i rotti li trovate nella delibera, naturalmente. Poi abbiamo, quindi qui si tratta di una modifica dell'aliquota in un'area e per gli immobili di quell'area che sono già stati oggetto di riduzione dell'aliquota e quindi anche del gettito. E proponiamo un'ulteriore riduzione. Abbiamo poi un'area che si è allagata recentemente, faccio riferimento alla piena del 12 dicembre, per la quale proponiamo un'aliquota dello 0,76 con un calo di gettito per gli immobili che insistono in quell'area di circa 8.000 euro. La finalità mi sembra chiara, un'operazione che tende, insomma, evidentemente a sopperire allo svantaggio oggettivo di quella situazione, cioè un'area che si allaga quasi sempre, un'area che si è allagata recentemente, e per favorire, incentivare naturalmente il presidio del territorio, che è una cosa molto importante, molto un territorio presidiato, un territorio sicuro, tenuto, curato, che offre, diciamo così, oltre ad un'immagine del paese positiva, ha anche, insomma, delle qualità rispetto alla percezione della sicurezza e anche alla prevenzione rispetto per quanto riguarda la materia di sicurezza. Quindi questa è la proposta.
Dovete aggiungere qualcosa? Domande, se ce ne sono. Interventi? Massa Curati.
Alcune valutazioni. Bene la diminuzione, un atto oggettivamente importante per l'area, che ha subito anche recentemente dei danni ingenti e che vede vivere queste situazioni dai cittadini. Ma torno e faccio un collegamento a quello che abbiamo detto nel punto dell'ODG di prima. Andiamo ad approvare o a chiedere l'approvazione di una misura che va a mettere una pezza a un fenomeno del quale non abbiamo fatto degli studi, chiesto agli enti preposti come mai questa zona si è allargata, se ci sono degli studi per cui l'area esondabile effettivamente, oggettivamente si è allargata, non è considerata come tale, e quindi ci troviamo nuovamente, seppur con un esborso lieve, ad andare a mettere una pezza all'inefficienza di altri, a parte di inefficienza di altri enti che dovrebbero essere preposti a spiegarci come mai si esonda una parte maggiore. Vero che ci sono dei fenomeni atmosferici mutati, vero che c'è un cambio repentino del tempo per cui le nevicate con conseguenza di aumento della temperatura provoca un riempimento dei fiumi e una probabile esondazione, ma noi paghiamo degli enti e ci sono degli enti preposti a controllare che i letti del fiume siano puliti, che le casse di espansione facciano e svolgano il loro dovere. E allora mi chiedo, bene questa diminuzione, ma spero che poi l'amministrazione si attivi e faccia una sollecitazione anche pubblica o comunque condivisa anche con noi di cosa fanno questi enti, quali sono i progetti futuri e che cosa si vuole fare, perché non si può ignorare un cambiamento climatico che porta delle conseguenze di cui noi ci dobbiamo fare carico, perché di fatto poi la gestione è ad altri enti, però alla fine poi il comune, giustamente anche per la proprietà sussidiaria, no, si attiva per un proprio scopo. Però dobbiamo riuscire a capire quant'è il nostro sforzo, se il nostro sforzo è commisurato all'efficienza poi degli enti che dovrebbero fare quel lavoro, perché io delle dichiarazioni poi di AIPO, no, gestisce tutto quello che concerne la parte fluviale, non ne ho lette, leggo la rassegna tutte le mattine sui giornali, non ho visto un tecnico, ho letto un parere tecnico su perché tutte le volte che vengono 20 centimetri di neve in montagna, cosa sempre successa, peraltro, sempre è successa poi. E questa volta erano di più, quella prima erano 20 centimetri. Io tra l'altro sono anche originaria di Pavullo e insomma, tengo abbastanza monitorato quello che succede in montagna, e questa volta è stata una nevicata ingente, copiosa, quella precedente un po' meno. Ma detto questo, bene la diminuzione della tariffa, dell'IMU, chiedo anche che nel contempo venga fatta una sollecitazione, una richiesta più assidua di perché esondano i fiumi o comunque si rompono gli argini, che cosa viene fatto, quali sono i progetti, quali sono gli studi che vengono fatti, quali sono le proiezioni future, che cosa fanno questi enti. Perché noi continuiamo a metterci soldi, bene, però cosa fanno questi enti, perché sennò facciamo a meno degli enti e continuiamo a riparare e a mettere una pezza alle emergenze, perché noi di fatto gestiamo emergenze con il bilancio comunale. Grazie.
Altri? Moscatti?
Grazie. E grazie anche per l'assist precedente sugli aumenti e le riduzioni. Proverei proprio a iniziare su quel tema, perché un conto sono gli aumenti alla cittadinanza, no? Il 4,8% tutti, eccetera. Un altro conto sono le aliquote ridotte per esenzione, per valutazione dei rischi in una zona ristretta, perché diciamo, guarda, visto che non stiamo riuscendo a tenere dentro il fiume e insomma ti è andata sott'acqua la casa e insomma e probabilmente il rischio che questo si ripeta sta crescendo e ne prendiamo atto, perché è così, facciamo una cosa, ti togliamo l'IMU, ok? Cioè questa insomma non è una riduzione dell'IMU, è una cosa un po' diversa. No vabbè, adesso a parte le constatazioni, ecco, siamo assolutamente, ovviamente è una cosa assolutamente positiva la riduzione di questa aliquota, però, ed è una cosa anche positiva il fatto che per gli anni futuri sul fiume Secchia sia previsto l'innalzamento degli argini. Però abbiamo una constatazione assolutamente palese, la situazione, la tipologia di eventi climatici, la tipologia, il quantitativi d'acqua, la portanza dei fiumi sta completamente cambiando. Allora a me va bene, cioè per amor del cielo è positivo l'incrementare e aumentare gli argini e quant'altro, ma siamo in una variazione della situazione cogente, e quando viene inverno, cioè non giri con due t-shirt, metti la giacca, quindi inspessire un po' la t-shirt non sarà sufficiente, perché sta cambiando la fattispecie del contesto in cui agiamo. E allora è per quello che Va benissimo questa cosa, va benissimo il fatto che ci sono le voci sul fatto che dovranno essere aumentati gli argini, eccetera. Però ci piacerebbe, quando succedono fatti di questo tipo, quando Campogalliano affronta un'emergenza, perché abbiamo affrontato un'emergenza, e guardate, cioè, una settimana fa, cioè una manciata di giorni fa, ci siamo trovati in una situazione in cui eravamo tutti lì a guardare così, a tenere d'occhio, perché se saliva di altri 2 gradi la temperatura, tornavamo ad andare sott'acqua. Insomma, quindi, in cui c'è rischio che questi eventi straordinari aumentino la loro frequenza, anzi c'è la certezza che aumentino la loro frequenza, speriamo sotto la nostra soglia di tolleranza. A noi piacerebbe avere un consiglio comunale in cui approviamo sì queste cose, ma contemporaneamente abbiamo AIPO, piuttosto che qualcun altro, piuttosto che un tecnico così, che accompagna questo documento con un altro documento in cui ci spiega la valutazione dei rischi, come verranno riassorbiti i tempi e le tempificazioni delle cose, in maniera contestuale, perché questa azione che stiamo facendo è una semplice reazione a una valutazione dei rischi. Aumentano i rischi, allora facciamo un'esenzione. Ma aumentano i rischi, allora facciamo un'esenzione, e in qualunque valutazione dei rischi si presenta il piano in maniera allegata. Qualunque valutazione dei rischi. E ancora una volta, io so che l'amministrazione, la maggioranza, sollecita gli enti di dovere, e gli enti di dovere fanno orecchie da mercanti. Allora, ci vogliamo mettere a sollecitarli veramente in maniera pubblica, avendo anche la compiacenza di disturbare un po' qualcuno? Cioè, capisco che dia fastidio il doversi esporre in questa maniera, ma facciamolo. Cioè, voglio dire, io, tu, noi siamo qui apposta per dar disturbo su queste cose. Qualcuno, i nostri cittadini, ci hanno scelto perché siamo loro portavoci di questo disturbo. Allora, va bene, non abbiate paura, lo so che non avete paura in senso stretto, però non temiate di combattere queste battaglie da soli. Quando voi sarete pronti per combatterle, chiamateci, veniamo con voi, incluso se c'è bisogno metterci d'accordo con i comuni limitrofi, prendere le ferie a lavoro e andare a manifestare. Cioè, non abbiamo nessun problema a farlo, perché sono temi che sono vostri, nostri, dei cittadini. Facciamolo. Ma bisogna che partiamo con la cosa, però. Non possiamo accettare di non aver risposto in questa direzione. Grazie.
Altri? Nessuno? Vandelli.
Sì, integriamo semplicemente dicendo che anche noi siamo d'accordo. Sicuramente non incide, diciamo, in termini di bilancio, un gettito inferiore di IMU nel valore di 13.000 euro. Allora, non volendomi addentrare, e non ci vogliamo addentrare, perché non è proprio la delibera specifica per fare una completa riflessione sul controllo che si può esercitare anche nei confronti di altri enti che hanno delle responsabilità anche sulla situazione che è l'evento particolare che è capitato il 12 di dicembre. Sicuramente ci troviamo d'accordo nel dire che insieme è corretto fare delle valutazioni e gestire queste situazioni in termini lungimiranti, non sempre solo per emergenza. Ecco, andare incontro a coloro che hanno subito danni anche attraverso la variazione di queste aliquote è importante ed è, credo, doveroso, a fronte anche del fatto che la collettività e la solidarietà si vede in questi momenti, perché tutti ripartiamo su ognuno di noi, ognuno di noi contribuisce a far sì che si possa essere d'aiuto a portare questo peso che per alcuni cittadini è stato più importante. Poi sì, credo che la solidarietà sia questo, insomma, sotto diversi aspetti, sotto diverse forme. Poi siamo d'accordo sul fatto che, insomma, si possa insieme collaborare per avere un controllo su determinati enti, ecco. Quindi siamo favorevoli. Grazie.
Grazie. Caroline, niente. Allora, vogliamo intervenire? Allora, mi fa piacere che qualcuno, vabbè, adesso poi vediamo come voterete, ma insomma mi fa piacere che qualcuno abbia espresso in modo così preciso come la consigliera Vandelli il senso della di questo nostro aiuto, che è evidente, che non è l'aiuto principale che bisogna dare alle persone che abitano in queste zone.